compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Parioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto, è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
È una buona serata a tutti e a tutte, sono le 21 e 3 minuti appena scoccati.
Di questo 27 luglio in serata che preannuncia un po' di tempo così temporalesco, ma che comunque accogliamo un po' con gioia perché ci darà il sollievo di quest'afa.
Un po' di fresco.
Esatto, quindi torniamo indietro di 70 anni rotti fa, oggi sono il 27 luglio, quindi appena 2 giorni dopo la caduta del fascismo. Quel 25 luglio del 43, sono circa 10 giorni che gli americani stanno combattendo in Sicilia, in quella campagna che durò 38 giorni, che si risolse con l'occupazione da parte delle forze alleate dell'isola, che dopo prosegue comunque con gli sbarchi a Salerno, gli sbarchi ad Anzio. In quel fine 43, inizi 44, che vide anche comunque l'insorgere delle prime bande che iniziavano a formarsi, perché l'8 settembre era vicino, quindi già iniziavano le varie cospirazioni da parte di chi ritornava dal fronte. In questo vogliamo ricordare per esempio Nuto Revelli, alpino della Tridentina, sottotenente di quella 46esima compagnia del Tirano, che è tornato dalla Russia. In questi giorni sta iniziando a maturare sempre di più la coscienza, è sicuro già che prima o dopo le armi che si è portata a casa come souvenir, diciamo, da quella infame campagna dove tanti giovani trovarono una morte atroce, chi di freddo, di fame, chi addirittura morto anche nel solo tentativo di fare la pipì, perché 46 gradi sotto zero, anche se è un particolare che può far ridere, purtroppo è invece un particolare tragico. Quindi vogliamo citare qui vari personaggi, come Pesce, comunque, perché ricordiamo che il 26 luglio del 43 fu anche, il 25 luglio fu anche un'amnistia, perché caduto il fascismo, tanti prigionieri politici al confino di Ventotene, dell'Asinara, di tanti vari posti d'Italia dove erano stati messi appunto al confino come misura cautelare dal regime fascista, trovarono la libertà. E questi personaggi che noi, leggendo i vari libri, iniziamo a trovarli, che dopo l'8 settembre 43, senza ombra di dubbio, iniziarono immediatamente la lotta armata, come difatti dal libro che stiamo leggendo da varie puntate, che comunque troviamo molto interessante perché spazia per le varie battaglie combattute dai partigiani, dalla Val d'Ossola al Borgo Sesia, al Piemonte, a Montefiorino, quella prima repubblica partigiana dopo aver fatto cadere la fortezza occupata da SS e fascisti. Avevamo iniziato a leggere purtroppo la chiara controffensiva delle truppe nazifasciste, perché da come ci narrano i compagni partigiani che hanno combattuto questa battaglia, quella Repubblica Partigiana infastidiva non poco le retroguardie tedesche, perché era la strada al Bettone Brennero, quindi andava a colpire direttamente i rifornimenti delle truppe tedesche che combattevano nel fronte di Cassino, perché in quel momento le battaglie si svolgevano ancora alla ferma sulla linea gotica o Gustav, come si suol dire.
Sì, appunto, ricordiamo la presenza della Repubblica Partigiana di Montefiorino proprio a ridosso della linea gotica, quindi in un periodo storico della guerra in Italia, in cui, appunto, come dicevi tu prima, ricordavi l'avanzata delle truppe da sud con gli sbarchi che ci sono state principalmente sulle isole, i tedeschi in ritirata a nord e i partigiani che combattevano e cercavano di sabotare la ritirata.
Sì, perché il primo episodio resistenziale che si vide in quel settembre del 43 furono due principalmente. Quello della divisione Acqui, di cui abbiamo una, è stata una delle prime storie di resistenza al tedesco, che lì si combatté proprio solamente contro i tedeschi perché i fascisti non c'erano là in quel momento. Si stavano ancora riorganizzando dopo l'onta, come dicevano loro, il disonore, tutte le storie, le loro cazzate varie. Videro la resistenza dei fanti della divisione Acqui contro la tracotanza, quella tedesca, che vide purtroppo il quasi completo massacro dei superstiti della divisione, quelli che non morirono in combattimento, vennero massacrati appunto da una divisione da montagna fatta venire dalla Jugoslavia. Una banda di assassini senza pietà che purtroppo si vede negli effetti cosa è successo. Alcune, difatti, ricordiamo che anche lo stesso generale Antonio Gandin, che comandava la divisione Acqui a Cefalonia, non venne mai ritrovata la sua spoglia. E appunto proprio al sud ci fu anche la prima resistenza di popolo, che furono le quattro giornate di Napoli, in quelle dal 30 di settembre al 2 di ottobre, che videro proprio la popolazione della città campana, la popolazione del capoluogo campano, sollevarsi in armi contro il tedesco che aveva invaso la loro città, perché Napoli sappiamo bene che è una città di porto, quindi una città militarmente importante sia per i tedeschi che comunque per gli angloamericani, che purtroppo non avevano già risparmiato la città da incursioni aeree devastanti. Tutti i quartieri popolari vennero devastati e la popolazione già soffriva fame e freddo, e dopodiché appunto in quei tra gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre iniziò quella che fu la prima resistenza di popolo da parte della popolazione italiana dopo 20 mesi di, dopo 20, più di 20 anni di regime. Iniziarono appunto di fronte a un plotone di esecuzione, quando la popolazione accorse fuori e sparò addosso ai tedeschi che volevano far fuori questi sbandati militari del Regio Esercito, e da là iniziò le quattro giornate di Napoli.
Sì, appunto, che tra l'altro è stata una vera e propria insurrezione, sì, esatto, in tutta la città, qui, se non sbaglio, parteciparono anche i bambini.
Esatto,
quindi tutta la popolazione
difatti,
ha contribuito.
Spugnizi, così, esatto. Spugnizi che per i vicoli catturavano, e cioè queste frotte di bambini che assaltavano i soldati tedeschi dispersi per catturare le loro armi, le loro munizioni, ma anche vogliamo ricordare appunto Gennarino Capuozzo, medaglia d'oro al valore militare, dodicenne, che esatto, si immolò nel tentativo di fermare un blindato tedesco. Quindi possiamo immaginare la giovanissima età di questi resistenti, e difatti i tedeschi ebbero grossi grattacapi a fermare una popolazione insorta, come dici tu giustamente, che per i vicoli, per i loro congeniali, conosciuti, fognature, qualsiasi punto, dette veramente filo da torcere, fino a che il comandante di piazza di Napoli tedesco dovette trattare la resa con la popolazione. Difatti, quando si presentò uno dei, diciamo, dei portavoce della popolazione, il generale tedesco, non mi ricordo il nome perché purtroppo non è che riesco a ricordarmi tutto, era un po' stitico, diciamo, nel trattare la resa con questi popolani, perché dice lui voleva trattare la resa con questi solo con militari, dato che lui era un tarato, un invasato, come poteva essere solo un soldato tedesco. Allora il portavoce, tra l'altro un militare, gli disse che il loro valore si erano già conquistati sul campo di battaglia, gliel'avevano ben dimostrato, riducendoli alla resa, gli aveva detto. Quindi vogliamo ricordare anche questo particolare.
Gli avevano fatto il culo, insomma.
Esatto. Vogliamo ricordare
senza essere militari.
Particolare. Esatto. E così iniziò andando verso una resistenza. Come adesso noi continueremo a leggere la storia di Montefiorino, che eravamo fermi all'altra puntata, dove i tedeschi si erano purtroppo riorganizzati con ingenti forze, iniziavano a combattere questi partigiani arroccati nella questa Repubblica di Montefiorino, che tra l'altro sono là che bestemmiano, perché i lanci, gli aviolanci che furono fatti dagli americani, dagli angloamericani, non venivano distribuiti a causa dell'ostentazione da parte degli ufficiali di guardia inglesi, questi, verso le formazioni partigiane di Montefiorino, chiaramente questo di matrice comunista.
Certo, quindi ricordiamo anche nella vicenda che leggevamo la partecipazione di una brigata di partigiani russi, quindi
sovietici, esatto, prigionieri, sovietici. Ex prigionieri di guerra liberati dai campi di prigionia, appunto. Tra l'altro ci furono anche molti jugoslavi che combatterono nelle file della resistenza, specialmente nelle Marche, dove appunto ricordiamo la battaglia di Bosco Martese, tutti quanti questi, appunto, loro costituirono il battaglione Stalingrado, perché erano quasi tutti componenti composti da jugoslavi ex prigionieri che si unirono immediatamente ai partigiani e iniziarono la lotta di liberazione per il nostro paese. Pur non essendo italiani, loro non guardarono di dove erano, con chi erano, loro fine comune era di abbattere il fascismo e di combattere il nazista. Quindi riprendiamo appunto dagli altri reparti, tutti i partigiani scelti fra i migliori, secondo il linguaggio di guerra, si vedrà poi la ragione, si trovavano a disposizione del comando gruppo divisione, sterzati nei dintorni di Montefiorino, ed erano precisamente secondo battaglione Fulmine, comandato da Fulmine, il battaglione Filippo, comandato da Filippo, il battaglione Balin, comandato da Balin, secondo battaglione russo, comandato da Ivan, capitano dell'Armata Rossa, la brigata Stella Rossa, comandata da Uragano, la brigata Matteotti, comandata da Baroncini. Baroncini, questo nome, no, era Barontini, mi sbagliavo, con Dario Ilio Barontini, altro glorioso comunista e combattente in Spagna anche, figli di Dario, come si diceva qualcuno. Esaminati i primi frettolosi dispacci trasmessi e sprombattuti dai settori cannoneggiati, Armando, col suo stato maggiore, partì subito verso la zona contro il cui nemico aveva concentrato il maggior numero di reggimenti e sezioni artiglieria. Si trattava del fronte di Ceredolo, situato allo sbocco delle valli Dolo e Secchiello, nel punto in cui gli omonimi torrenti, mischiandosi, formano il fiume Secchia. A mezzogiorno la zona era tenuta al fianco destro della prima divisione e a settentrione a quello sinistro della seconda divisione. Intuita la manovra del nemico tesa a infiltrare una grossa colonna in quella specie di corridoio, per diramarla a Ceredolo alle spalle delle due divisioni impegnate rispettivamente dalle truppe in marcia da Castellarano e Carpineti, Armando non esitò. Alle spalle di Ceredolo scendevano altre due valli, la Rossena e la Dragone, percorse dagli omonimi torrenti, essi pure affluenti del Secchia. Bisognava far cadere quella grossa colonna nemica in un agguato, bisognava inoltre impedire eventuali pericolose infiltrazioni da quelle parti. Quindi Armando ordinò ai comandanti delle due divisioni di spostarsi con le truppe nelle valli Rossena e Dragone, che si prestavano alle imboscate, folte come erano di vegetazione, con boschi, salve di castagne e frutteti. Il nemico muoveva nello stesso tempo da sei diverse direzioni, con grossi reparti di 6.000-8.000 uomini ciascuno, suddivisi a loro volta in varie colonne, tutte con carri armati, autoblindo e lanciafiamme, senza contare l'artiglieria che appoggiava la marcia. Queste colonne puntavano nel centro della Repubblica di Montefiorino per impegnare nei vari settori le rispettive formazioni partigiane. Nell'insieme potevano essere 40, forse 50.000 uomini, era veramente una grande battaglia. Quando più tardi non fu possibile arginare il grosso concentramento nemico di oltre 8.000 uomini tra SS tedesche e bande nere fasciste, penetrate nel settore di Ceredolo con diverse colonne appoggiate da numerosi 152 mortai da 88, reparti corazzati lanciafiamme, neppure allora Armando si perse di coraggio. La situazione era grave, forse un pelo della catastrofe, che irrimediabilmente avrebbe coinvolto migliaia di partigiani. Il pericolo stava inciso nel silenzio dei volti aggrottati intorno a lui. Se avesse ordinato lo sganciamento, i reparti avanzati disponevano ancora di un corridoio e ce l'avrebbero fatta. Ma quel settore, forse più importante, che proteggeva il fianco alle altre divisioni non meno duramente impegnate, a Villa Minozzo, a Polinago, sarebbe diventato nemico. Nello sguardo degli uomini attorno a lui aveva letto di nuovo: «Che cosa facciamo? Che cosa aspettiamo, Armando?» Armando era sereno, non era mai apparso tanto sereno e sicuro. Disse: per Dio, come si battono bene i ragazzi. Risposero: davvero, mai visti tanto attenti e precisi, hanno fegato. Allora chiese: che novità abbiamo di altri fronti? Arrivavano per l'appunto due del Far West, coi cavalli coperti di bava e di polvere. I nostri tengono magnificamente, dissero Marcello e Mario il napoletano, non sono arretrati di un passo. Allora Armando, senza esitare, ordinò al battaglione russo a sua disposizione di trasferirsi di corsa sulle pendici del Monte Falò per arrestare la marcia della colonna proveniente da Baiso. Pareva una pazzia, Monte Falò stava al di là della linea abbandonata in parte dei reparti della seconda divisione, fatti trasferire in Valle Rossenna, dove attirarvi il nemico per tentargli l'insidia. È un monte aspro, una piramide nuda e scistosa in alto, ma boscosa al piede. La strada che da Baiso va a Bebbio, per scendere di là in Valle Secchiello e quindi a Ceredolo, passa a Valestre e Casteldaldo, sotto il dirupato fianco occidentale di Monte Falò. Era l'unica via di scampo se il battaglione russo ce l'avesse fatta. Il battaglione partì cantando un inno partigiano. La strada era lunga e faticosa. Era una bella giornata, col sole fermo nel cielo. Un caldo impossibile avviluppava la terra e le cose, come se fossero creta lavata dal forno. La brezza non riusciva a divenire vento. Non scompigliava nemmeno i fumi delle artiglierie e delle case date alle fiamme, che salivano diritti, e anche il tamburaggiare vicino e lontano di grossi calibri, il rosario delle mitraglie, il tonfo di mortai, lo schianto di dirompenti e i colpi solitari di fucili. Brevissimi questi, quasi un battere di marra contro le pietre. Salivano dritti e lungo nel cielo ugualmente i fumi. Monte Falò. In Monte Falò i russi ingaggiarono alla loro maniera un terribile combattimento a corpo con la grossa avanguardia nemica, un migliaio di uomini, scollinata lassù senza il minimo sospetto di inciampare in quell'inferno di gente scatenata. Dei primi dolorosamente nessuno si salvò, gli altri tedeschi inseguiti fuggirono alla rinfusa. Una parte venne rincanciata sul monte Vallestra, a ovest del Falò, e rimanente col grosso della colonna, verso Borgo Nuovo a rotta di collo, lungo l'interminabile declivio orientale di Monte Ceredolo. I partigiani resistevano bene a tutti gli attacchi condotti con uniforme violenza in quelle prime due ore succedute al fitto cannoneggiamento preparatorio. Sbollita la rabbia delle artiglierie e le ambiziose puntate delle truppe inviate a sfruttare il terreno ancora fumante e sconvolto, i partigiani ritornarono a scoppiettare a loro maniera, fuori da ogni buco, come sparati alla montagna stessa. Rincuorati alla vista di tante armi e casse di munizione sul ciglio dei sentieri o dentro alle salve spelacchiate fumanti, si preparavano al contrattacco. Là, giunto il nemico, che sperava di gridare vittoria, non era propriamente caduto nell'imboscata, tesa dentro le valli Rossenna e Dragone, secondo il disegno del comando gruppo divisioni, ma il colpo era stato assai duro e l'accusava ritornando di un pezzo sui suoi passi. Nel momento in cui staffette nei pressi di Ceredolo e Briglia Sciolta partecipavano al comando l'esito vittorioso battaglione russo, la disordinata fuga della colonna nemica, altre staffette di Far West, ugualmente sfrenate ma con diversa animazione, lo avvisarono che il nemico conduceva un massiccio attacco nel settore nord-ovest e precisamente sul ponte di Gatta. La manovra lasciava apertamente comprendere l'intenzione di aggirare lo schieramento della prima divisione e sulla sinistra per giungere a Villa Minozzo e sulla destra per puntare su Toano. Senza curarsi neppure di inciampare, il nemico lungo la strada per Toano, con una volata in macchina, Armando giunse col stato maggiore a Cerremma Rabino e poi a piedi nei pressi di quel fronte, in tempo per far fermare una parte della prima divisione che si apprestava a ritirarsi su un'altura alle spalle. Viste di lassù le numerose truppe tedesche in procinto di attraversare in massa il fiume Secchiello, pronte a infilare la strada carrozzabile che da San Bartolomeo conduce in 5 km a Villa Minozzo, Armando ordinò di spostare in 448 il gruppo di cannoni in un luogo più alto, in modo da poter prendere di filata il nemico quando esso, al di qua di Gatta, si fosse trovato ingabbiato nella stretta e fonda gola della valle. Radunati i reparti che ripiegavano verso l'altura, li condusse avanti cautamente sul lato destro del fiume, sino a prendere contatto con l'avversario. Una volta a tiro nel punto stabilito, un segnale convenuto, aprirono insieme i cannoni un fuoco così dirotto e centrato da tremutare la valle, una gola piena di sangue e di urli. Per ben tre ore guidò lui stesso i partigiani all'assalto, una caccia spietata, un corpo a corpo alla russa, con l'arma impugnata a martello, mancando il tempo e lo spazio per caricarla di nuovo. Ma i tedeschi formicolavano lungo le brulle pendici del monte, da Sonnarete Lusignana, appoggiati dal muro di fuoco che l'artiglieria 149 e 152 piazzate a 4 km sulla strada statale numero 63 del Cerreto, sbarravano la strada tra loro i partigiani. Una staffetta a cavallo entrata in mezzo alla mischia avvertiva Armando che due grosse colonne sbucate alle falde del massiccio Monte Cusna, provenienti dal passo del Cerreto, minacciavano di tagliare loro ogni possibile via di salvezza. Viste da un'altura, le due colonne discendevano i lunghi e assolati declivi, simili a processioni di bruchi. Armando, con lo stato maggiore e una schiera della prima divisione, decideva di ripiegare la svelta su Villa Minozzo, braccati dai mezzi corazzati che facevano bastione alle truppe subito dietro. Una volta in paese, opposero per parecchie ore una canita resistenza combattendo carda per casa, finché ne rimase solo uno in piedi. e poi da un cumulo all'altro di macerie, infine di pietra in pietra. Il paese, incessantemente battuto a una fitta pioggia di proiettili e bombe incendiarie, venne presto ridotto a un fumoso ammasso di rovine. Erano le 16 quando i partigiani, che avevano accusato diverse perdite, ricevevano l'ordine di spostarsi nelle frazioni di Asta e Cervarolo, rispettivamente alla testata alla Valle Secchiello e sotto il monte Beccara, una decina di chilometri a sud. Il nemico, incanalato com'era nella valle, poco ma sicuro, avrebbe continuato a incalzare le formazioni partigiane per metterle in crisi, così pensò Armando, e non a vanvera quando decise di trasferire i suoi reparti. Soppesate le circostanze, avrei ritenuto possibile, e non incerto in misure illusorie, di poter ancora stroncare la massiccia avanzata nemica per impedire ai reparti un nuovo pericoloso atterramento. Non doveva indugiare, però. Con l'acceleratore schiacciato al massimo, da Villa Minozza a Montefiorino rifeci in macchina tutti quei chilometri in un lampo. In paese arrivavano ancora le cannonate, era un piangere camminare fra tante macerie con l'ospedale pieno di morti e feriti. La missione alleata dell'arrivo improvviso di Armando io andò a chiamarlo per avere notizie fresche e precise. Armando non si accorse di loro. Le brigate Stella Rossa non impiegò un quarto d'ora a prendere posto con armi e munizioni. Sulle 10 autocorriere che partirono sparate giù per la via di Frassinoro, bersagliata dai grossi calibri lontani. Traversata la diga sul Dolo, sbarcarono nella frazione di Gazzano per proseguire a piedi in direzione di Asta, verso cui puntavano le colonne di Vina Minozzo e quelle provenienti dal Monte Cusna. Con Armando in testa, la brigata ingaggiava subito quella battaglia che doveva durare senza un periodo di calma sino a buio pesto. La parte settentrionale del paese era stata occupata dai tedeschi, quella sud dei partigiani. Dalle cantine alle soffitte che ritornavano a lungo piene di fumo da dirle in preda alle fiamme, le case parevano nidi di vespe stuzzicate, in ogni buco una bocca da fuoco trinciava lo spazio un colpo dietro l'altro, le pallottole attraverso le vie che erano stette altalenanti, battendo di sgancio negli spigoli di rimbarzo sulle pietre, sibilavano in ogni senso, su toni diversi e lamentosi. Qualcuna si perdeva a frullodali di insetto, altre ronzavano. La misura della lotta durante quella prima fase lo dava lo spazio continuamente mutevole fra due opposte prime linee, ma era evidente che a lungo andare, a botte risposta così, fermi ciascuno dei propri robusti ripari, soltanto il numero delle armi, la dovizia e munizioni avrebbero finito per decidere le sorti dello scontro. Contro le sproporzionate forze tedesche, almeno 20 volte più numerose e meglio equipaggiati, i partigiani che speravano nel buio della notte per tentare l'assalto in massa erano costretti a ricorrere a pericolose uscite e soltanto in tale modo potevano sperare di tenere a bada il nemico dietro le proprie scalcinate trincee. I tedeschi, che al contrario avevano tutto da perdere col buio, si mostrarono più che mai spronati a spicciarsi. Difatti cominciarono coi mortai pesanti e coi lanciabombe ad aggiustare il tiro sulle povere case sud di Asta. La violenza del fuoco e l'intensità del frastuono divennero così spessi attorno ai partigiani che a malapena era loro possibile vedersi e ascoltarsi per non finire sepolti sotto le macerie. L'unico rimedio erano ancora e più di prima le uscite improvvisate. A gruppi di 5 o 6 alla volta, ma nello stesso tempo attraversato d'un fiato il breve spazio che li separava dalle case nemiche, si scagliavano con molto coraggio contro quelle usci e le finestre, svuotando le stanze a furia di bombe a mano e raffiche di mitra. Armando aveva disposto di resistere senza riguardi sino agli estremi limiti per dare modo ai partigiani di porre in salvo, lontani dalla zona, 100 più feriti gravi ricoverati in ospedale di Fontana Liccia e non permettere al nemico, se fosse avanzato, di tagliare i reparti della prima divisione, l'unica via che conduceva a Montefiorino. Le due colonne in marcia da Monte Cusna e il Ponte della Gatta si capiva lontano le 1000 miglia che manovravano in maniera da congiungersi col grosso delle forze che al mattino, sotto il passo delle radici, aveva attaccato con inaudita violenza la quarta divisione di Mario Modenese nel settore di Pian della Gotti, ma senza riuscire a sfondare. Era ormai tardi, scomparso da un pezzo il sole dietro le arcigne e vette che facevano massa tutto intorno, prendeva il colore grigio delle rocce con una striscia sottile di nuvole asciutte che allungava a occidente il profilo delle montagne. Ma il silenzio ormai per quella terra era il cubo tambureggiare delle armi che rifaceva l'eco di valle in valle sul primo annotare di una grande battaglia. Ridato a Uragano il comando della brigata Stella Rossa con l'ordine di sganciarsi dal nemico senza smettere di combattere, sino a prendere contatto con la quarta divisione a Pian della Gotti, Armando da solo si incamminò verso Montefiorino. Tutte le ore le dotte legate alle lunghe giornate battevano a martello nelle sue tempi, insieme alla cadenza dei colpi che non volevano allertare. Vicino lontano c'era nell'aria come il grido rauco di tanti animali, cani forse coi musi piantati fra i pali di un cascinale, cani dispersi in cerca del padrone o vicini al padrone steso per terra, cani così, o forse chissà anche uomini feriti gravi rimasti in qualche borgo abbandonato. Era una notte piena di stelle e di grilli fra l'erba, non ancora strinata all'estate. Soltanto allora si accorse di sé, sorprendendosi vivo, provò una strana sensazione di gioia, commista a un'indefinibile tristezza. Dall'alba che gli pareva lontana di altri giorni, neppure aveva avuto il tempo di domandarsi certe cose. Era stato un continuo correre e sparare, un pensare continuo ai suoi ragazzi. Dal fondo del proprio cuore si chiedeva se fosse possibile continuare una guerra di posizione contro un nemico di gran lunga superiore, non era giusto sgretolare i reparti. Non mirava forse a questo il nemico, la guerra continuava. Si buttò ventre a terra sui ciottoli del torrente apparso ai suoi piedi nel chiarore stellare. Poi prese a versarsi acqua sul collo, a tuffare il capo nel palmo di corrente che brottava in un pozzo poco più sotto, ma lui aveva soltanto sete. Il dolce ciangottare del ruscello gli batteva sulle tempie insieme ai colpi che udiva vicini e lontani, era stanco ed affamato e aveva ancora molto cammino da fare, doveva affrettarsi. 5 ore attraverso le montagne furono un calvario in quelle condizioni, una ferita leggera alla gamba e una al braccio che buttavano sangue, dovette fasciarle. La vedeva per la prima volta verso le 11 di notte, arrivò a Montefiorino dove il nemico sparava ancora con i grossi calibri per distruggere tutto e particolarmente diffondere il panico nella popolazione. Nella rocca la corsa parte di Stato Maggiore è rimasta sul posto per coordinare le azioni dei settori nord-ovest e nord-est. La missione alleata ribadì il suo fermo proposito, maledetti, di non mollare né un fucile né una pallottola né una scoletta di carne né scarpe né tabacco. Avevano un ordine e dovevano rispettarlo. Armando fece comprendere loro che le sorti della battaglia dipendevano soprattutto dalle armi e dalle scorte di munizioni di cui i partigiani erano a corto. Fece loro comprendere che il comando militare alleato, non rispettando la promessa più volte rincarata di inviare le squadriglie di bombardieri sulle colonne nemiche in marcia e più ancora sopra i grossi reparti di artiglieria, men che mai avrebbe lanciato il famoso battaglione di paracadutisti scelti. Nel magazzino esisteva una smisurata montagna di armi speciali, esplosivi, bombe a mano, mortai, cannoncini, mitraglie pesanti, anticarro. La missione rispose che gli ordini le ricevevano al loro comando, che il loro comando continuava a trasmettere per radio il suo disappunto. I partigiani non dovevano mai accettare di combattere una grande battaglia a quel modo. E c'era dell'altro, da qualche giorno erano riapparsi sulle camicie e sui cappelli quei falce e martello deplorati già altre volte. Armando, che aveva finito di occuparsi di loro, era già uscito. Qualche ora dopo, verso le 3 del mattino, saliva in macchina per recarsi a Cerendolo a prendere contatto con i comandanti della prima e seconda divisione. L'aurora del 29 luglio 1944, simile a un bagnato canovaccio steso ad asciugare fra le vette dei monti, diceva un'altra tremenda giornata di sole senza nuvole. Il nemico, sul tardo pomeriggio del 28, era riuscito a infiltrarsi nei primi capisaldi dello schieramento sulle pendici di Monte Croce, nel versante est della Val Secchiello, a Colombaia, a Quercioli. Io direi che si può anche dedicare una canzone a questi ragazzi che combattono senza tregua ormai da 2 giorni.
E allora mettiamo CSI, Fuochi nella notte di San Giovanni.
C'è, c'è, chi non c'è, non c'è, chi è stato, e chi è stato non è. Finita qua.
Parlano piano al sole le ombre stanche di rumorose rabbie, infinite menzogne, lunghe di sterminati, fili in lunga fila, sorde ai tonfi di corpi che vengono abbattuti. Poco arrossa il cielo della sera, sospeso tra azzurri spazi, gelidi e lande desolate. Tu pietami i pensieri e le mani, in questa veglia pacificami il cuore. Così vanno le cose, così devono andare. Così vanno le cose, così devono andare. S'alzano sotto cieli spenti i canti di chi è nato alla terra, ora di volontà popose speranze e da energie costrette si muove alla danza. Danza, 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 danza. Questa stanotte di misere tribù starse impotenti, di nuclei solitari che raro di vedere insieme ancora. Si saltano i canti e si muove la danza, danza. Danza, danza, muoiono i preti rinsecchiti e vecchi e muoiono i pastori senza mandrie, spaventati guerrieri persi alla meta, i viaggiatori la saggezza impazzita non sa l'intelligenza, la ragione nel torto non c'è l'ingenuità, ma non tacciono i
canti e si muove la danza, danza, danza. Pietami i pensieri e il pianto in questa veglia, pacificami il cuore. Le cose così devono andare, così vanno le cose così devono andare. Chi c'è e chi non c'è non c'è, chi c'è e chi non c'è non c'è, chi è stato e chi è stato non è. Chi c'è, chi non c'è, non c'è, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Chi salta nei canti e si muove la danza, chi salta nei canti e si muove la danza. Chi c'è, chi non c'è, non c'è, chi c'è, chi non c'è, non c'è. È stato e chi è stato non è, è stato e chi è stato non è, così vanno le cose, così devono andare.
Allora, ritorniamo in diretta quando sono le 21:31 minuti, siamo sempre su Memoria Resistente e continuiamo la lettura di questo libro, I giorni di fuoco, che ricordiamo ancora una volta, che ci stiamo portando dietro ormai da diverse puntate, che, a cui attingiamo perché è molto interessante.
Appunto. Sì, è molto interessante, molto ben fatto, scrive bene la situazione, gli stati d'animo, i gruppi, i comandanti e tutte le battaglie di quella che fu quell'enorme insurrezione di popolo che fu la resistenza, appunto. E anche sentiamo la tragicità nei momenti quando un solo uomo, dal quale dipendeva la vita di tanti altri, prendere delle decisioni. Sentiamo anche la foga dei soldati sovietici capitanati da un proprio capitano che combattono corpo a corpo e infliggono terrore alle truppe naziste, come appunto in quei giorni del 44 stanno ben massacrando nel fronte orientale il tentativo di arginare l'Armata Rossa, che dopo vedremo a piedi arriverà a Berlino e issare la bandiera rossa del popolo sopra Reichstag.
E allora ricordiamo Giorni di Fuoco, le grandi battaglie della Resistenza, Silvio Micheli, edito Red Star Press, che tra l'altro potete trovare anche qua in Piazzetta Caduti della Resistenza se vi interessa approfondirne le letture. E continuiamo da dove ci eravamo lasciati. Nei settori orientale e meridionale tutti gli attacchi erano stati respinti con gravi perdite nemiche e le basi tenute ancora saldamente. Veniva quindi disposto alla prima e alla seconda divisione di controllare uno per uno tutti i reparti in linea per evitare alla ripresa dell'offensiva un eventuale pericoloso accerchiamento. Agli altri settori veniva ordinato, nel caso di una loro impossibilità a mantenere le posizioni assegnate, di passare alla guerriglia con i reparti suddivisi in piccoli nuclei in modo da permettere al grosso di ripiegare il coperto sulle posizioni già stabilite. I portaordini partirono al galoppo. Dispensate le istruzioni, Armando rientrò in fretta a Montefiorino, dove aveva fatto convocare in precedenza tutti i commissari di guerra, i comandanti e lo Stato Maggiore. Detto come stessero le cose sull'andamento della battaglia, non certo da pigliarsi alla leggera, malgrado l'aria di entusiasmo e l'euforia che gonfiavano il petto a diversi comandanti, Armando entrò nel vivo del discorso per spiegare le ragioni di una misura sempre più persuasiva. Lo consigliavano a ritenere ormai assurdo il proposito di voler resistere a oltranza in una battaglia così. Alcuni comandanti scattarono inveleniti e mancò poco che la discussione non degenerasse in deplorevoli incidenti. Perché Armando lo sapeva bene che convincere un comandante a desistere dalla lotta condotta vittoriosamente non era semplice né facile. Egli si trovò dunque impegnato in un lungo e molto acceso dibattito per mettere in grado di ragionare serenamente e comprendere quei comandanti, non pochi, che a nessun costo e per nessun motivo volevano saperne di abbandonare le posizioni mantenute salde dai propri reparti. Sbollita la passione, il sentimento non tardò a riprendere il suo posto negli animi. In fondo erano uomini di buon senso, gente avvezza a sollevare dei pesi per vivere, operai e contadini in massima parte. Resistere a oltranza contro un nemico troppo superiore, ben armato e continuamente rifornito, significava sgretolare, senza alcun beneficio, le formazioni e magari correre il rischio di restare senza un colpo in canna, forse nel momento decisivo. Stabilito infine che i partigiani dovevano ritornare alla guerriglia, venne previsto un ripiegamento graduale verso la zona di Frassinoro per la prima e la seconda divisione. Alla terza e alla quarta divisione, invece, trovandosi rispettivamente a Boccasuolo e a Pian della Gotti, ossia nei principali punti del corridoio prestabilito a disegno per far raggiungere a tutti i reparti la zona già pronta, venne ordinato di difendere fino all'ultimo i loro settori. La quinta divisione, che operava isolata attorno allo scabro Monte Cusna, investito in ogni verso dalle colonne provenienti dalla Garfagnana, doveva sganciarsi puntando su San Pellegrino per raggiungere di là, una volta al di fuori dell'accerchiamento, la zona comune di Sestola e Fanano. Era questa una vasta area montana, da tempo mantenuta libera per un largo raggio dai numerosi reparti partigiani di quei luoghi che, pur non avendo preso parte alla grande offensiva, avevano a lungo combattuto contro gli ammassamenti nemici ai confini della libera Repubblica. La zona comune di Sestola e Fanano, non a caso, era stata scelta al di là della statale numero 12 e della Val Scoltenna, dietro e in mezzo a quel baluardo di vette fra le più alte rocciose dell'Appennino tosco-emiliano, tra cui il Cimone, di metri 2165, il Libro Aperto, di metri 1937, lo Spigolino, la Nuda, il Grande e la Cervarola. Tra queste ruvide montagne, a un livello di poco superiore ai 1000 metri, sul versante sinistro della Val Fellicarolo, sorgono da antica data i grossi comuni di Sestola e Fanano. Una strada a oriente li lega alla Toscana, a occidente invece con Pievelago e la Betone. Entrambe le corazzabili, scavate attorno ai rupesti fianchi dell'Alpe, in certi punti si potrebbero difendere anche col lancio di pietre. Questa è la zona comune prevista dopo lo sganciamento del nemico, un autentico baluardo rifornito dai partigiani e dalle popolazioni del posto di viveri e alloggi. Lo sganciamento doveva effettuarsi nel massimo ordine e soltanto al momento comandato, pena il processo. Nello svolgimento della manovra, che si presentava complicata e difficile, i reparti dovevano scrupolosamente custodire tutte le armi in dotazione e non abbandonare nemmeno quelle divenute inefficaci. Era invece consentito di distribuire ai paesani scorte di viveri e indumenti che fossero rimasti nei magazzini dei reparti. I ponti, le strade, i sentieri, i muri di sponda e i passaggi obbligati, già minati in precedenza e a conoscenza dai paesani medesimi, sarebbero stati fatti brillare immediatamente alle spalle dei partigiani. Terminata la riunione, i comandanti tornarono ai propri reparti. Sorgeva il sole. Col sorgere del sole riprese a sfavillare in ogni punto dall'ampio confine come un incendio rimosso dalla sottile brezza mattutina, la grande battaglia. Le formazioni di riserva comandate da Fulmine, Filippo e Balin venivano inviate dal comando a Ceredolo nel settore della prima e della seconda divisione. Il nemico, rinforzato con nuove truppe appoggiate dal tiro prolungato dei mortai, incalzava deciso a forare la linea di difesa. Altri reparti di riserva, compreso una parte dello squadrone a cavallo, per meglio dire il Far West, vennero inviati nel settore della quarta divisione per arginare le numerose colonne divergenti dal passo delle radici. Da due giorni, senza un periodo di calma fra quelle dorsali, più grotte, sterpi che macchie, fra Monte Roncandello, Sasso, Tignoso e l'Alpe di San Pellegrino, Mario il Modenese, alla testa dei suoi uomini, compiva atti di incredibile eroismo. Fra l'altro era riuscito a far trasportare a spalle una 50 di feriti gravi in cima alle vette più alte, attorno a Cervarolo, Beccare, Civago e lassù nascosti in mezzo alle rocce o nelle orride spelonche. Rifugi noti soltanto ai paesani, ai medici e agli infermieri. Le donne a turno non mancarono di portare in quei buchi i viveri, le medicine e il conforto di una buona, affettuosa parola ai feriti. Vi rimasero una decina di giorni, sino a quando, cioè, i partigiani, a sganciamento compiuto, tornarono a rioccupare la zona. Va detto che in questa zona, come del resto in molte altre occasioni, la popolazione non risparmiò mai il suo grande e prezioso aiuto ai partigiani. Vecchi di 70 e più anni furono visti curvi portare carichi di munizioni nei posti avanzati, battuti dal nemico, o botticelle di acqua e corbe di viveri. Con le lacrime sulle spalle ripetevano spesso ai partigiani di voler rimanere là con loro. «Dateci un fucile anche a noi!» Era il ritornello di quei vecchi contadini. E furono visti sparare, ricaricare e sparare a colpo sicuro. «Non sprecatele le pallottole!» gridavano alle raffiche dei giovani, a quelle frettolose. E furono viste le donne, a centinaia, sempre nei punti più bersagliati e scoperti, correre sui feriti per trasportarli a braccio dentro le grotte e poi nei campi. E furono viste anch'esse caricare di munizioni o di viveri a girare le linee di montagna in montagna con i bambini spesso attaccati alle gonne. E furono viste strapparsi le vesti per farne bende. Nel paese di Monchio, che nel mese di marzo aveva avuto 128 fucilati, quando un grosso reparto tedesco riuscì a sfuggire al controllo della seconda divisione, sulla sera del 29 luglio, quelle donne, quei vecchi e tutto il paese accorso con forche, fucili da caccia, falci, picconi, roncole, coltellacci, furono visti balzare nel mezzo. E fu feroce il combattimento, così, a corpo, sull'orlo del Monte San Giulia, contro il migliaio di tedeschi che a tutti i costi voleva quell'altura per dominare da lì Montefiorino. Ne morirono molti, donne, vecchi e ragazzi di Monchio, eroico paese del Farignano, furono ritrovati qua e là, con stretto nel pugno l'attrezzo insanguinato del loro mestiere. Pezzo di sangue avevano arrossato quelle loro terre che portava i segni di una dura, antica fatica. Il nemico, che ugualmente subì gravi perdite, costretto a indietreggiare, venne inseguito lungo le scoscese rampe della montagna e nei boschi, sino alla frazione di La Campagna. Le armi divoravano le munizioni. I corrieri a cavallo chiedevano da ogni settore di esserne riforniti. Il nemico non dava tregua. Contare ancora in un aiuto alleato era assurdo, quasi una beffa. I rinforzi e i lanci promessi attraverso l'aviazione, come i bombardamenti, nessuno li aspettava più. Esisteva quel magazzino stracarico di tonnellate di armi e munizioni, esplosivo e ordigni speciali per un battaglione straordinario, che gli alleati mai più avrebbero lanciato. Armando tornò di nuovo alla carica. Scovata la missione, non chiese al maggiore le ragioni dei mancati aiuti promessi. Spiegò con calore che cosa significasse per i partigiani quella montagna di materiale da cui dipendevano ormai le sorti della lotta. Il nemico incalzava. Ridotti a sparare a colpo sicuro coi mitra, i partigiani cadevano a decine, falciati dalle mitraglie pesanti. In quel magazzino esistevano tonnellate di munizioni che di quel passo sarebbero finite nelle mani del nemico. Ma l'ufficiale alleato ribadiva monotono la sua opinione, insistendo soprattutto sul fatto che i partigiani non avrebbero dovuto ingaggiare mai una tale grande battaglia. Avevano degli ordini, non c'era altro da fare. Sempre a causa di una grande battaglia, così, preoccupati non poco per la loro personale incolumità, prevedendo ulteriori accaniti combattimenti sul posto, gli ufficiali della missione chiesero a Armando una valorosa squadra di partigiani in grado di accompagnarli sani e salvi in un luogo sicuro fuori dallo schieramento nemico sino al termine dell'offensiva. Armando consigliò loro di rimanere insieme al comando gruppo divisioni. Fra l'altro non vedeva misura più sicura di quella. Gli alleati dissero di no e continuarono a insistere per ottenere i migliori ai loro esclusivi ordini. Armando li affidò allora una cinquantina di partigiani, tutti ragazzi in gamba, per accompagnarli niente meno che sulla tagliente vetta del roccioso Monte Cusna a quasi 2200 metri di altitudine. Accontentandoli, Armando nutrì la speranza di rimanere almeno padrone del famoso magazzino. Purtroppo doveva indovinare ancora una volta sul conto di certa gente, indovinarci sino al punto di non credere ai propri occhi. Le cose andarono così. Contro ogni insistenza, a tratti persino accanita da parte del comando gruppo divisioni per ottenere l'enorme accantonamento di armi da distribuire ai partigiani e alla popolazione, gli alleati si rifiutarono. Non solo. Prima di partire, e da quel momento nessuno saprà più niente di loro, dopo aver appiccato il fuoco alla miccia già pronta da tempo, fecero saltare il magazzino che conteneva anche diversi quintali di tritolo. Mancati a quel modo gli aiuti alleati, Armando decideva di operare con le sue sole forze e ordinò da quel momento di prepararsi a ripiegare gradualmente. Anche il comando, una volta in rocca, prese a spostarsi nelle varie zone di combattimento per guidare i reparti che principavano a sganciarsi secondo gli ordini prestabiliti. All'alba del 30 luglio i tedeschi e i fascisti riprendevano con ferocia il farsi sotto, particolarmente verso Montefiorino, contro cui concentravano tutto il fuoco delle artiglierie. Le popolazioni della zona vennero fatte sfollare più a sud, a Frassinoro, insieme al materiale, i viveri dei magazzini e alle 60 macchine dell'autoparco. Lungo il Secchi e il Dragone, precisamente nel punto di incontro di queste due valli, al termine dell'impetuoso combattimento sostenuto dai partigiani di Borbolin e di Angelo, prima di sganciarsi, i reparti meccanizzati tedeschi, simili a smisurate rupi grigie, presero ad avanzare lentamente. C'erano Tigre e altri carri armati e autoblindo. Cessata la sparatoria, la valle ritornò di questi motori una cupa cadenza fra quelle montagne, un raspare di cigoli fra la strada, i campi e il fiume. Dietro il fumo bollente dei motori bruciavano i paesi. Ci pensavano i fascisti. Le linguate di fuoco dei cannoni si confondevano all'orizzonte con i bagliori degli incendi, astratti, orizzontali, e una puzza come di carne bruciata pigliava alla gola. Lungo il ciglio della via e sui campi pieni di sole e di mosche spiccavano le macchie scure dei cadaveri. Erano tante per arrivare a Cerendolo, lasciato libero dai partigiani dopo tre memorabili giornate di resistenza. Era il pomeriggio del 30 luglio. Nelle altre zone molto boscose e con passaggi obbligati, il nemico, non azzardandosi ad abbandonare le strade, si limitava a brevi scontri di pattuglie. Il grande sganciamento del settore nord iniziò la sera del 1 agosto. Fra il 31 e il 1 agosto, un nuovo rabbioso combattimento si riaccese al passo delle radici per ostacolare le colonne tedesche e fasciste. L'attacco sanguinosissimo venne scatenato dalla valorosa brigata Stella Rossa, che il giorno 28 aveva bloccato il nemico nel paese di Asta, con una parte della quarta divisione che ripiegava nella medesima direzione. La brigata Stella Rossa, comandata da Uragano, e i reparti di Mario il Modenese subirono molte perdite. All'alba del 2 agosto anche le forze del settore di Palagano, insieme a grossi nuclei che dalla Valle Rossenna e da Frassinete puntavano in giornata verso il comune di Polinago, presso cui erano già arrivati i reparti della seconda e della terza divisione, con una lunga, faticosa e incredibile marcia di 20 chilometri, tutti in montagna riuscivano a sganciarsi e a infilare il corridoio. I componenti del comando, per mantenere il contatto diretto con i reparti, si smistarono nelle varie divisioni. Veniva così effettuata quella grande e geniale manovra che, senza altre perdite, riuniva tutti i partigiani della Libera Repubblica di Montefiorino nella zona prestabilita di Sestola e Fanano, al di là della statale numero 12, dove il nemico mai sarebbe penetrato. Nei giorni 3 e 4 agosto, le formazioni di copertura lasciate nelle diverse zone di combattimento risultarono assai più numerose del previsto, o forse era avvenuto qualcosa. I tedeschi e i fascisti, una volta occupati i punti principali e incendiati senza pietà i paesi, si accorsero di avere ancora alle spalle e in mezzo a loro una grande forza organizzata. Era avvenuto questo. Ai 300 partigiani, suddivisi in squadre di 5-6 uomini ciascuna, lasciati per la guerriglia poco a poco da ogni parte e ogni giorno di più, si erano uniti ai civili. Donne e anziani, sino a formare un nuovo numeroso reparto di oltre 1000 combattenti che accanitamente riprendeva ad attaccare il nemico dovunque l'incontrasse nei paesi sulle strade. Il nemico, nel terzo giorno dell'occupazione, allarmato da questi insospettati episodi, abbandonava svelto le zone marginali per concentrarsi soltanto nei punti principali. Ma venendo attaccato giorno e notte, anche lì, in una misura piuttosto massiccia e spericolata, decise di sgomberare del tutto la zona. Il rastrellamento della Libera Repubblica di Montefiorino era costato al nemico, dal 28 al 31 luglio, secondo i giornali del tempo e i dati comunicati dagli stessi bollettini tedeschi, 2.080 morti, senza contare i feriti, dispersi e le gravi perdite fasciste. 8 giorni dopo, la stessa zona veniva rioccupata e completamente controllata dai partigiani dell'Appennino tosco-emiliano, che riprendevano subito a lottare per non concedere tregua al nemico e onorare in questo la memoria dei 200 compagni e dei 150 civili caduti nella grande battaglia condotta da esercito contro esercito. Allora, facciamo un piccolo stacco musicale per noi. Cosa mettiamo su? A me verrebbe ancora una volta, arrivano gli americani, ma l'abbiamo già messa esatto. L'altra volta, quindi cambiamo. In Canzoniere delle Lame,
sempre partigiano, concordo.
E ci risentiamo breve.
Era la sua casa, era il suo paese, la storia che racconto è di tanti anni fa, ma vennero i fascisti e lui lasciò la casa, abbandonò il paese, lontano se ne andò. Combatteva con dei nuovi compagni, sognava il suo paese, tornato in libertà, tornò da partigiano, un'arma per compagna, morì nel suo paese, trovò la libertà. Scritto il nome dentro i libri, tante storie così, ma il popolo la storia fa senza generali, la scrive tutti i giorni, anche se non lo sa. Quest'Italia l'han fatta i partigiani, restate nelle fogne, il posto qui non è, compagni stiamo attenti, siamo sempre partigiani, la scelta l'abbiamo fatta anche per il domani, compagni stiamo attenti, siamo sempre partigiani, la scelta l'abbiamo fatta anche per il domani.
Eccoci qua dopo aver ascoltato la fine del racconto della lotta partigiana nella Repubblica di Montefiorino, che ha visto il valore di questi ragazzi con più di 200 caduti e più di 150 civili gloriosamente accorsi a assistere i partigiani sia per trasportare munizioni che per combattere loro stessi, causando al nemico più di 2000 perdite solo i tedeschi, senza contare i caduti fascisti e i feriti gravi. Leggiamo in questi ultimi due minuti un piccolo stralcio di questo libro, che comunque è in biblioteca della sede di Nicola Pasian, che è Il salvataggio del porto di Genova, l'azione in bacino delle Grazie, che allo scoppio di gioia per l'armistizio inaspettatamente fatto credere dalle parole di Badoglio alla radio e da quelle non meno ambigue di Radio Londra, era subentrato duro presentimento in una realtà ben diversa. Lunga era stata la notte in tutte le case, nelle caserme, con la gente a vegliare, tesi ai sommessi rumori, al perdersi di passi sulle strade quasi vuote, sino al letto a giornare. Il mattino 9 settembre 43 grondò sui tetti di Genova insieme alla pioggia, in acqua fine, monotona, insieme alla nebbia. Nebbia sembrava la bassa coltre di fumo sui mini della città nei cantieri, spinta verso il porto una bava di vento di terra, e faceva freddo. trascorse le prime ore senza la faccia di un tedesco né di un fascista. A rendersi palese l'intenzione del nemico verso le nove, i colpi provenienti dal porto non si potevano dire spari, ma solo tonfi, come di corpi lasciati cadere a piombo nel fondo delle stive, cupi metallici. Altri davano invece la sensazione di corpi fatti sparire inghiottiti dai flutti dalle banchine e dei moli tuttora ingombri di merci attrezzi stato di precipitoso abbandono. Nel velo di pioggia simile a nebbia, uomini di marinai occupati, ciascuno per suo conto, ma tutti con visibile sgomento e molta fretta, sparivano, avanzavano per ritornarsi i propri passi in maniera piuttosto disordinata. Forse neppure avevano l'idea chiara di ciò che intendevano fare. La prossima volta abbiamo dei piccoli imprevisti sotto forma di bambini discoli. Comunque, la prossima volta sarà in quel di agosto, perché adesso andremo chiaramente in pausa estiva per goderci un attimo di giorni di meritato riposo, anche se ben sappiamo che la resistenza non lo conobbe fino a che non riuscì a cacciare definitivamente il tedesco invasore e ad abbattere il serio fascista. Poi vogliamo ricordare, dato che appunto stavamo parlando del porto di Genova, in questo caso fu anche là una grossa battaglia partigiana, perché comunque si vide anche lì la costrizione da parte del comandante tedesco, che in questo caso il comandante di Piazza di Genova, il generale Meinhold, dovette arrendersi ai partigiani e non alle truppe alleate che provenivano chiaramente dall'Appennino, dai confini con la Francia. Anche là ci fu titubanza da parte del comandante Meinhold, perché non voleva arrendersi ai partigiani, bensì lui voleva chiaramente, come avevamo ripetuto prima per Napoli, invasato com'era, rendersi alle formazioni alleate, ma i partigiani non gli diedero assolutamente tempo di pensare questo e gli chiesero immediatamente la resa incondizionata, la deposizione da parte delle armi, da parte di tutte le truppe tedesche presenti nel porto di Genova, pena il rinizio immediato dei combattimenti che ormai a quel momento, nei giorni del 28 aprile 29-45, la stazione delle truppe tedesche era ormai disastrosa, perché si trovavano braccati dalle forze partigiane in sorte e dalla popolazione, e comunque dall'arrivo chiaro e dall'arrivo ormai imminente delle truppe alleate che iniziavano a occupare tutto il nord Italia. Quindi vogliamo ricordare tutti questi ragazzi. No, ti ho detto che devi imparare a ubbidire prima di comandare. E praticamente ehi, pare che vi piglio a schiaffazzi, scusate, ma abbiamo un gruppo di discoli, beata gioventù. Comunque appunto volevo ricordare, anche perché tra l'altro nel porto di Genova non certo c'era solo la presenza appunto dei tedeschi, ma anche c'erano i reparti di marina della decima flottiglia MAS, alto gruppo di Ventura comandato di quel figuro che era il comandante Junio Valerio Borghese, che fu molto duro far arrendere questi fascisti, questi fascistissimi, anzi, perché furono quelli tutti gli squadristi, che però anche loro videro l'impossibilità di continuare i combattimenti. Ormai i partigiani erano insorti e calati da tutte le colline che circondano Genova, comunque tutta la parte collinare di Genova, e sono appunto approdati a liberare Genova dai tedeschi, a chiedere la resa incondizionata al generale Meinhold, che dovette accettare mangiando tutti gli ospiti del caso, si arrese appunto alla popolazione e ai partigiani. Detto questo, noi salutiamo tutti con la nostra consueta sigla di chiusura e ci risentiamo in quel di agosto, mentre giustamente un po' di giorni di ferie ce li godiamo. Esatto. E però, anche se andiamo in ferie, la rivoluzione è un fiore che non muore, nemmeno si ferma, siamo sempre a combinare qualcosa.
Ecco, detto questo, allora sì, ci risentiamo a fine agosto, intanto
buona fischia al vento e che fischi ancora, e speriamo che comunque la gente capisca, dato gli ultimi avvenimenti, che il vero nemico non sono certo i profughi o i sedicenti terroristi sparsi in giro per l'Europa cosiddetta civile, che ancora si vuole definire così. Noi pensiamo che la gente deve capire che il vero nemico è un altro, è più o meno ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Certo, chi magari la guerra la fa, la organizza, la paga e la costruisce pian piano.
Esatto. Quindi buone ferie a tutti, perché è così ormai, e ci risentiamo a fine agosto, forse anche prima, vediamo. Ok, ciao a tutti.
Ciao.
primavera, dove sorge il sol della primavera.